Come si fa ad avere successo? Alla base di questa domanda ce n'è un'altra, più particolare, ovvero come si fa a studiare e imparare cose nuove e utili? E alla base di questa domanda ce n'è un'altra, ancora più fondamentale, come migliorare la concentrazione? E alla base di quest'altra domanda ce n'è un'altra, ancora più delicata, come si fa a non assecondare la pigrizia? Oh, piano però, questo è un video di consigli, mica un miracolo, quindi ci fermiamo al livello successivo. Come si fa a migliorare la concentrazione? Qualche consiglio pratico, ma prima, come sempre, sigla!
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta... è cibo per gli zombie.
Parliamo di concentrazione, questa strana creatura mitologica che sfugge perché è invisibile, impalpabile e difficile da catturare. Ma partiamo chiedendoci che cos'è la concentrazione. Beh, una buona definizione è il mantenimento volontario e prolungato dell'attenzione verso un determinato elemento della realtà. Questa è la concentrazione. Ci sono tre parole fondamentali in questa formuletta. Primo, volontario. Cioè, non è un indirizzo casuale, attirato, accalappiato, ma volontario, ovvero che richiede sforzo, richiede obiettivo e determinazione. Quindi è un comportamento autoindotto, artificiale. Il che significa che, quando si parla di concentrazione, si escludono tutti quei campi in cui la mia attenzione è accalappiata, inghiottita, per esempio l'intrattenimento, oppure scorrere il feed di Instagram. Io posso essere molto concentrato nello scorrere il feed di Instagram, ma se non sto cercando un elemento, concentrandomi volontariamente, non è concentrazione, è un'altra cosa. Poi secondo elemento, prolungato, parola fondamentale, ovvero una ricerca di attenzione nei confronti di un elemento che sia continuativa oppure ripetitiva, o entrambe, quindi continuativa più volte nel tempo. E aggiungo pianificata, quella concentrazione prolungata, il che significa che escludiamo tutti quei momenti in cui facciamo qualcosa perché ne abbiamo voglia, posso essere concentrato a fare qualcosa di cui ho voglia, ma quella è un'altra cosa. Terza parola fondamentale, determinato, ovvero è una ricerca con scopo e obiettivo ben preciso, per esempio lo studio, oppure il raggiungere un traguardo, oppure il terminare un compito, deve esserci lo scopo, l'obiettivo, il che significa che tutto questo esclude il fare qualcosa per riempire il tempo, per trascorrere il tempo. Ecco, concentrazione diventa qualcosa di molto complicato a quel punto, perché è letteralmente una violenza intelligente su di sé, sulle proprie pigrizie, e per arrivare a questo ci vuole allenamento, e quest'oggi provo a mettere insieme qualche elemento per farvi allenare alla concentrazione, almeno sono gli elementi che io utilizzo di solito. Prima di farlo però voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, che è NordVPN, partner di Daily Cogito, che fornisce un servizio importantissimo, ovvero permette all'utente che usufruisca di NordVPN di navigare in modo più sicuro, proteggendo il proprio indirizzo IP, le proprie password, proteggendo la navigazione anche quando si utilizzano hotspot non sicuri. Ed è un ottimo modo, per esempio, per gestire la sicurezza di un business online, lo shopping online e tantissime cose. Oltre a questo, insomma, è veloce, è facile da usare e io utilizzo NordVPN da 2 anni. Quindi, se utilizzerete il link in descrizione o in live scrivete in chat NordVPN con il punto esclamativo, potrete accedere a 2 anni di NordVPN con il 70% di sconto e 2 mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati usando il codice DUFER. Fatelo e sono certo che non ve ne pentirete. Grazie allo sponsor e torniamo a Daily Cogito. La concentrazione è una roba complicata. Nessuno ce l'ha. Non è una proprietà dell'intelletto. Anzi, è qualcosa che si deve conquistare con grande fatica, e per nessuno che l'abbia conquistata è sempre uguale nel tempo, perché varia da persona a persona, quindi da carattere a carattere. E ricordatevi che nella capacità di concentrazione c'è una larga sfumatura di grigi, non è una funzione 0-1, c'è tutta una serie di variazioni sul tema. Si va da chi magari ha proprio incapacità di concentrarsi e per esempio è affetto da deficit di attenzione, che non deve mai diventare però una scusa per non provarci, ricordiamocelo. Purtroppo oggi, dal mio punto di vista, c'è un grande abuso di questa forma, che soprattutto negli adolescenti, se un ragazzo, anche perché è normale in adolescenza avere minor capacità di concentrazione, non riesce a focalizzarsi, allora deficit d'attenzione diagnosticato, e questo porta genitori, ambiente, scuola a convincersi che quel ragazzo non ha capacità e a far convinto il ragazzo di quella mancanza di capacità. Quindi, però, ci sono dei casi che sono estremi di mancanza totale di capacità di concentrazione, si va fino a quelli proprio tipo Picco della Mirandola, che hanno memoria incredibile, capacità di focalizzazione assurda, e poi siamo quasi tutti in mezzo, in una scala di grigi. Ed è bene capire un po' dove siamo, e lo si fa provandoci, allenandosi. Varia anche da periodo a periodo, in un periodo più preoccupato, più ansioso, più difficile da gestire perché ci sono grandi problemi nelle relazioni, avendo vissuto un lutto, c'è minore capacità di concentrazione. Se siamo innamorati, ci concentriamo di meno perché siamo concentrati a pensare a ben altro. Quindi varia da periodo a periodo, anche lì è importante. E poi varia in base all'ambiente, dove siamo in quel periodo della vita, in base alle relazioni, a come funzionano, a quanto tempo spendiamo, e ha tante cose al di fuori del nostro controllo, perché poi la concentrazione effettivamente varia sulla base di cause esterne a noi, che spesso non riusciamo a comprendere, il che significa che il lavoro dell'intelligenza, come diceva Epitteto, è saper discernere fra le cose che abbiamo sotto il nostro controllo e quelle che invece sono al di fuori del nostro controllo. E ne approfitto, vi ricordo che nella puntata di domani, che in live si terrà mercoledì 14 aprile alle 21 su Twitch, si farà la live monografica su Epitteto, uno dei più grandi uomini della storia. Grande mente, grande filosofo, grande amico. Quindi, insomma, non perdetela, la live monografica, mi raccomando. A meno di gravi problemi a livello cognitivo, emotivo, insomma, cose che sono difficili, che magari vanno trattate con farmaci, con professionisti, tutti quanti possono imparare un metodo per concentrarsi e in questo senso migliorare le proprie prestazioni a livello lavorativo, a livello argomentativo, a livello mnemonico e di conseguenza anche relazionale. Perché sì, quando prima ho detto il successo si raggiunge con queste cose, è vero, anche il successo nelle relazioni. Una persona che sia più capace di focalizzarsi sulle cose sarà molto più capace di focalizzarsi sulle problematiche di una relazione e quindi gestirla meglio. E quindi partiamo dalla base, sì, perché c'è un plateau oltre cui non possiamo andare, oltre cui non posso dare consigli, e dobbiamo metterlo subito bene in chiaro. Il plateau è il tasto dolente di quando si parla di concentrazione, ed è la condizione necessaria per far fruttare questo video e i consigli che darò, ed è questo, la pigrizia. Nell'incipit del video non ho mica scherzato quando ho detto non si fanno miracoli, questo è un video, quando ho detto come si fa a non assecondare la pigrizia. Lì non ci sono tecniche, lì non ci sono consigli, non c'è nessuno che da fuori può darti una mano, e quello è il plateau, la condizione necessaria. Nessuno ti darà il segreto o il metodo per curare la pigrizia. E ti dico una cosa importante, siamo tutti naturalmente pigri, perché tutti siamo biologicamente cablati per assecondare il risparmio di fronte al risultato minimo, è sempre così. Questo cerchiamo di fare come creature biologiche, la natura ci ha programmati per questo, fare il meno possibile per raggiungere il minimo indispensabile. Se tu assecondi questa cosa, non c'è nessuno al di fuori di te che possa trartene fuori. E quello è il plateau. Perché se sei pigro, non ci sono tecniche, non ci sono soluzioni, non c'è il medicinale. No, devi decidere a un certo punto di muovere il culo. Io su questo non riesco a transigere. Parlo da pigro, Io sono stato pigro per un sacco di tempo nella mia vita. E mi ricordo come pensavo, quello che facevo, i ritmi che adottavo e le scuse che mi ripetevo quando assecondavo la mia pigrizia. E a un certo punto mi sono detto, No, basta! E non è che l'ho fatto autonomamente, per fortuna persone intorno a me mi hanno fatto accorgere di tutto quello che stavo sprecando. Quindi a un certo punto devi decidere di muovere il culo. La pigrizia è uno stato di volontà, che asseconda se stesso, che si perpetra, che si autoalimenta, e io non posso aiutarti. Tu devi decidere a un certo punto di fare qualcosa, e facendo qualcosa già esci da quello stato di pigrizia, e la pigrizia se ne andrà saggiando i benefici del fare. Quindi tu cominci a fare qualcosa, ti dai un metodo per alcuni obiettivi, alcuni elementi della tua vita su cui vuoi lavorare, e sarà spontaneo poi accorgersi che lo stato di pigrizia in cui versavo non è più desiderabile e spererò di non tornarci più. Poi magari ci ritorno per varie condizioni, ma sarà un momento molto importante. Tutto però parte da un atto di volontà. Quello è il tuo miracolo. Io prima ho detto qui non facciamo miracoli. Non posso fare miracoli. L'unico miracolo che puoi fare è dire ok, sono pigro per questi motivi, adesso basta. Unico consiglio che posso dare è circondati di persone che non tollerano la tua pigrizia. Altro che tollerare, no, non tollerano la tua pigrizia, non la assecondano, e ascoltale. Non pensare che, vabbè, ma è ovvio che dicono così, è ovvio. Magari sono io quella persona che ti sta dicendo questo, però insomma circondati di persone che ti danno quello stimolo. Detto questo è il plateau. Più giù non si va. Si rimbalza verso l'alto, allora cerchiamo di lavorare su quello che c'è verso l'alto. Una volta affrontato quel problema della pigrizia, si possono mettere insieme dei ragionamenti. Quindi, per la concentrazione, cosa si fa? Beh, serve metodo, serve allenamento, costanza ed esercizio. È proprio come l'esercizio fisico, eh? Cioè, nel senso, il plateau, anche lì, è la pigrizia, è decidere di farlo. Una volta che hai deciso di farlo, puoi allenarti. Prima puoi avere tutte quante le applicazioni di fitness, puoi avere tutto quanto, l'ambiente, la palestra personalizzata, i pesi, ma finché non hai deciso di farlo seriamente, servirà un cazzo, saranno tutte spese inutili. Quindi una volta risolta quella roba lì, allora parti con l'allenamento. Però ci sono alcuni punti anche qua prima di partire con i tre consigli. Primo, i risultati non saranno mai immediati. Il cervello, lo so che non è un muscolo, ma funziona come un muscolo, e attraverso l'esercizio tu costruisci sentieri sinaptici che ci metteranno tempo per consolidarsi. Ecco, il pigro è quello che inizia e dopo tre tentativi abbandona. Ma perché lo fa? Perché è già partito con l'idea di farne tre e poi smettere. Perché, oh, non vedo i risultati subito. Non li vedrete, tranquilli. Ci vuole tempo, ci vuole abnegazione, ci vuole un po' di sacrificio. In secondo luogo, c'è la necessità di fare propri gli strumenti che poi vengono utilizzati. Cioè, i consigli che io darò in questo video vanno personalizzati. Come posso usarli io? Il modo con cui io li utilizzo è diverso da come altri li utilizzano, ma poi, insomma, avremo modo di spendere tempo. Il metodo, quindi, diventa anche personale. Cioè, per esempio, chi ha bisogno per concentrarsi di più ambiente e minor tempo di preparazione, per esempio ci vuole un ufficio, una scrivania ben ordinata, e questo permette di avere meno tempo di preparazione, ci sono persone che magari lavorano in un maggior stato di disordine, maggior disordine spaziale, e però lavorano sul tempo di preparazione, e quindi questo differisce molto, e anche lì uno lo capisce quando ci prova. Oppure c'è chi necessita dei giusti elementi. Per esempio, io mi concentro bene con un certo tipo di musica. Sono un grande ascoltatore di colonne sonore, compositori contemporanei tipo Max Richter, Hans Zimmer, Clint Mansell e tanti altri. Ecco, io quando devo concentrarmi a fare qualcosa, tipo scrivere, io quella musica la devo avere. Oppure, anche lì, ci sono persone che dispongono spazialmente gli oggetti, senza diventare ossessivo-compulsivi, come Fede, però si cerca di gestire gli spazi in modo molto chiaro. Insomma, ognuno trova il proprio temporaneo modo di concentrarsi. Temporaneo perché poi è possibile che quegli elementi cambino in massima o minima parte. Fatto tutto questo enorme preambolo, di solito i preamboli su Daily Cogito sono più lunghi rispetto alla trattazione stessa, forse non sarà così, non lo so, passiamo poi a quelli che sono tre consigli che ti permettono di cominciare a concentrarti bene. Allora, il primo, ricordati che la tua mente ha fame di ordine. Parto raccontandovi un esperimento che si è tenuto negli anni 90 ad Helsinki. Ne ho già parlato in qualche Daily Cogito, anche in una cogitata una volta, però lo ripeto perché è importante. C'è questo esperimento che ha fatto scuola, perché poi è stato ripetuto in tanti tanti modi, in cui due gruppi di utenti, due gruppi di cavie, venivano messe di fronte a uno schermo e a una scrivania, e lo schermo era acceso, però dava quel rumore bianco, quindi soltanto immagini completamente casuali, che però sembravano mostrare profili di altre immagini in maniera molto 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 misteriosa. Un gruppo di utenti veniva messo di fronte a questo schermo e la scrivania era completamente disordinata. L'altro gruppo di utenti invece veniva messo in una scrivania già ordinata. Al primo gruppo veniva detto: guarda, riordina la scrivania prima e poi prova a dirci quali figure vedi sullo schermo. Il secondo gruppo invece aveva già la scrivania ordinata, quindi l'unico compito era: dici quali figure vedi sullo schermo. Il primo gruppo, dopo aver riordinato la scrivania, non vedeva quasi nessuna figura sullo schermo, perché vedeva rumore bianco. Il secondo gruppo invece, messo di fronte allo schermo, vedeva un sacco di figure che però non esistevano: case, animali, ombre, persone, macchie di Rorschach, di tutto. Perché? Perché la nostra mente, ogni volta in cui deve fare qualcosa, ogni volta in cui si trova a svolgere un compito, ha fame di ordine, deve riordinare. E questo è il modo in cui noi funzioniamo, perché cognitivamente noi diamo ordine, anche sensorialmente, agli elementi molteplici che abbiamo di fronte, e l'ordine che diamo è ciò che poi andiamo a compiere. E questo è molto importante da capire. E se non sfamata, la mente brancola. Brancola in cerca di elementi da ordinare, al punto che, come nell'esperimento, si inventa roba, si inventa figure che non esistono. Questo è un funzionamento fondamentale della nostra mente, che ha fame di ordine. Ecco allora perché, prima di mettersi a trovare la concentrazione, è bene fare ordine a qualcosa di semplice. Questo è il motivo per cui io, spessissimo, prima di fare qualcosa di complicato che mi richiede, di nuovo, grande concentrazione, come scrivere un libro, un articolo, scrivere a volte anche un daily cogito, comunque fare lavori che richiedono focus, io faccio le pulizie di casa, per esempio. Riordino qualcosa di semplice. Riordino il desktop del mio computer. Cerco di fare ordine nelle cartelle, oppure faccio ordine nelle mie fatture fiscali. È un ottimo modo, perché è roba meccanica che non mi porta via un lavoro di concentrazione, ma che sfama quel mio bisogno di dare ordine, in modo che poi, quando farò ciò che mi richiede concentrazione, la mia mente sia pulita, emendata, come avrebbe detto Spinoza. Riordinare la scrivania, per esempio, è un ottimo modo. Però io trovo veramente, veramente, veramente utile fare le pulizie prima di fare cose particolari. Quindi compi un gesto meccanico, non mentale, ma meccanico, facile, ripetitivo, che ripulisce la mente e la prepara a occuparsi di studio, di scrittura, di progetto, di qualsiasi cosa. Se non sfamo prima la mia mente, essa sarà molto più propensa a distrarsi, perché nell'esperimento di Helsinki vedere immagini sullo schermo dove non ci sono immagini è esattamente distrazione. E ricordatevi che non serve uno smartphone per distrarsi, è la mente che si distrae, è la mente che vede elementi e collegamenti laddove non ci sono o laddove non sarebbe proficuo vederne. Per esempio, inizio a fare qualcosa, ma dal momento che la mia mente a questa brama di dare ordine, mentre faccio una cosa, quella su cui dovrei essere concentrato, la mia testa pensa a tutto quello che dovrò fare oggi pomeriggio, anziché pensare solo ed esclusivamente a questo. Quante volte ci capita? Tu leggi un libro, sei lì concentrato e stai leggendo i tuoi occhi vanno avanti, però nel frattempo pensi alla verifica di domani, pensi a quello che dovrai dire al tuo amico questa sera, pensi alla videochiamata con la persona che ti piace, pensi alle tasse da pagare domani, pensi a una serie di cose e neanche te ne accorgi, perché la mente va in automatico. E la mente, mentre tu stai lì a leggere, anzi, mentre gli occhi scorrono la pagina, la mente cerca di dare ordine a qualcosa che è rumore bianco. È esattamente come quello schermo. Perciò il primo consiglio è proprio questo, ed è veramente il consiglio più importante per migliorare la capacità di concentrazione: costruirsi una routine di riordino. È un modo fantastico per facilitare l'inizio della concentrazione, e ricordatevi che l'inizio della concentrazione è la concentrazione stessa. Se io riesco a focalizzarmi e entrare in quello stato mentale che mi permette di stare lì, poi il mantenimento di quello stato è molto più semplice ed è molto più difficile che io vada a perderlo continuamente. Anche lì però ci vuole allenamento. Quindi routine di riordino, fatelo. Senza quella roba lì sarà 100 volte più difficile concentrarsi. Secondo aspetto, suddividere spazi e tempi. Adesso vi spiego. Di nuovo torniamo al primato della struttura sul contenuto, perché anche il consiglio di prima è il primato della struttura sul contenuto. Fai prima questo, che non è un contenuto collegato a ciò che poi andrai a compiere nell'atto del focus, ma fallo perché come struttura è utile al resto. Anche qui siamo nello stesso ambito. Dai ordine sul dove e sul quando collocarti, più che il quando sembra un viaggiatore nel tempo, no? Sul come collocare spazialmente e temporalmente. Partiamo dallo spazio. Concentrarsi ha bisogno di spazi, ma non spazi vasti, no, non è mettersi in mezzo a una piazza, no, non è quello. Il luogo giusto nel modo giusto, questo significa organizzare gli spazi. Organizzare spazialmente il proprio piano di lavoro fa tutta la differenza del mondo. E soprattutto, ed è questo, io l'ho imparato nell'ultimo anno, diversificare l'ambiente di svago da quello di studio. È per questo che è così deleteria la cameretta. La cameretta è una cultura che va estirpata. La cameretta in cui lo studente torna a casa, pranza e si butta dentro. Io l'ho fatto per tutta la mia adolescenza e mi rendo conto di che danno immane è stato. Nella cameretta c'è tutto, c'è la televisione col videogioco, ci sono i libri dello svago, i libri dello studio, c'è la scrivania, c'è lo scrittoio, c'è tutto, ci sono i peluche se uno ancora continua a giocare con i peluche in adolescenza, c'è tutto. E non deve esserci tutto in quell'ambiente, perché quando c'è tutto, si ritorna al discorso di prima, la mente fa casino nel tentativo di riordinare quelle cose. In realtà ci vuole una diversificazione degli spazi. Mi sono reso conto io quest'anno, anche questo l'ho già raccontato ma lo ripeto perché è importante, quest'anno mi sono reso conto di quanto sia fondamentale avere un luogo del lavoro e un luogo di casa. L'anno scorso, quando io facevo Daily Cogito, facevo i video, scrivevo i libri, anzi no, i libri andavo a scriverli in biblioteca, guarda caso, però durante il lockdown anche il libro l'ho scritto da casa, mi sono reso conto in modo massimo di quanto sia dannoso fare una roba complicata che richiede concentrazione e avere di fianco la gatta, che magari non sta facendo casino, ma è lì, e tu lo sai che è lì, e la PlayStation, e la Nintendo Switch, e ovviamente la televisione con Netflix, e poi c'è Ari ovviamente che lavora anche lei, e lei si fa i cazzi suoi, però è lì, e non è lì soltanto nello spazio, è lì nella tua testa, e quando una persona è lì nella tua testa significa che è lì con tutto ciò che ti aspetti che siano i suoi bisogni, i suoi comportamenti, è un casino incredibile. Invece diversificare gli spazi, le stanze, anche solo le stanze, è fondamentale. Io sono contro la cameretta e non credo avrò figli nella vita, ma nel caso avessi figli non ci sarà mai la cameretta dove farli studiare e giocare, mai e poi mai. Però beh, quello è un altro discorso. Quindi diversificare l'ambiente fra svago e luogo della concentrazione. Altro aspetto, avere un percorso fisico da un ambiente all'altro è l'ulteriore aspetto importante della diversificazione, ed è per questo che io sono contrario fino a un certo punto allo smart working inteso come sostituzione del lavoro, perché siamo d'accordo che nell'ufficio molto spesso si cazzeggia e quindi le ore passate in ufficio non sono tutte ore lavoro, siamo d'accordissimo. Però dall'altra parte avere una distanza che presuppone anche una durata oltre che uno spazio, una durata di spostamento fra il luogo dello svago, il luogo della concentrazione, è una cosa molto molto importante. E quindi in realtà io mi sono accorto, provate a pensarci, sono certo che fra alcuni dei miei ascoltatori c'è gente che nell'ultimo anno ha vissuto in smart working, anzi so che è così. Quante volte vi siete svegliati e avete lavorato tutto il giorno in pigiama? E quanto di scarsa qualità è stato il lavoro che avete fatto? Ecco, provate a riflettere su questi aspetti e quanto la diversificazione del luogo sia già di per sé un aspetto che tocca il primo punto che ho cercato di sviscerare, cioè il fare qualcosa di meccanico per predisporsi alla concentrazione. Perché andare in ufficio significa banalmente doversi vestire, cercare un modo per agghindarsi, perché in ufficio non ci vai in pigiama, e già quello aiuta molto. Poi ovviamente anche tutto questo va contestualizzato. C'è gente che lavora molto bene a casa in smart working, però sempre perché si trova il suo metodo, la sua routine di concentrazione. C'è gente che invece non riesce a lavorare, non è profittevole in smart working. Infine, sempre nell'ambito della diversificazione, creare gli spazi giusti per la concentrazione, collocare gli oggetti che caratterizzano quegli spazi. I luoghi hanno un loro carattere e quel carattere nel luogo della concentrazione deve facilitare la concentrazione. Cioè nel luogo di lavoro ci saranno oggetti diversi rispetto al luogo di svago, e non parlo soltanto degli oggetti di svago in sé per sé, ma parlo anche proprio della collocazione degli oggetti che non hanno una diretta funzione, persino dal punto di vista delle suppellettili, della mobilia inutile. Cioè è tutto, deve essere pensato, deve essere pianificato questo, ed è molto importante perché ti aiuta a concentrarti. La concentrazione poi ha bisogno di tempi, cioè di durate tra le attività. Capite bene che questo secondo punto ha a che fare con una compartimentazione spaziale e temporale che è veramente importantissima. Per esempio, questo l'abbiamo trattato in un Daily Cogito di qualche tempo fa, organizzare bene la propria agenda rispettando i programmi. Come rispettare i tempi che immagino mi serviranno per svolgere un'attività. Questo è necessario alla concentrazione. Qualcuno potrebbe dire, ma come faccio a sapere quanto durerà la mia attività? È per questo che ti serve l'allenamento, è per quello che ti serve reiterare certi comportamenti, perché non lo impari mica perché lo decidi prima. Ah, quella roba ci metterò un'ora a farla. No, imparerai il fatto di metterci un'ora, 3 ore, 10 minuti. Devi farla svariate volte, migliorare, analizzare i tempi e ricominciare. Infatti bisogna dare il giusto tempo anche alle attività per rispettare l'agenda che mi sono dato, ed è per questo che bisogna conoscere i propri tempi. Se non conosco i miei tempi, non riuscirò a gestire l'agenda e uno dei pezzi della capacità di concentrazione verrà meno. E c'è un ulteriore aspetto sui tempi, che è ancora più importante: saper staccare tra le diverse attività. Io questo l'ho imparato su me stesso. Faccio un esempio. Quando gioco ai videogiochi, e io una o due volte al giorno riesco a prendere, giocare per mezz'ora, un'ora a qualcosa. Dopo, io non riesco a passare subito a un'altra attività. Perché? Perché il videogioco ha minato alla base la mia capacità di concentrazione. È per questo che io, quando parlo di videogiocare, non riesco a parlare di concentrazione. Se gioco a Zelda Breath of the Wild, io non sono concentrato a giocare, per tutto quello che dicevo prima. Perché Zelda trascina la mia attenzione, se la porta dietro a una narrazione talmente forte per me che non sto lì a non devo fare attenzione a mantenere l'attenzione lì dove voglio, no, viene trascinata. Alla fine della mia sessione di videogame non riesco a mettermi a studiare, a leggere, ci vuole un letteralmente cool down, devo rilassarmi, devo calmare la testa e magari fra un momento e l'altro prendo, vado in terrazza e mi fumo la pipa, per esempio. Comunque ci vuole un momento di stacco che ti permetta poi di trovare il tempo per concentrarti e anche le energie. Ecco, quando si pianifica l'agenda, queste sono cose che io devo sapere. Devo sapere che quando mi guardo una serie TV poi ho bisogno di 20 minuti di pausa. E devo anche sapere magari cosa faccio in quei 20 minuti. Più o meno, mica devo essere assolutamente pianificare ogni secondo della mia vita. Però almeno sapere cosa farò in quei 20 minuti, poi magari non lo faccio, però ho pianificato e questo mi facilita nella concentrazione. Quindi capite bene, gestione di tempi e di spazi. Senza questo concentrarsi vi risulterà molto difficile. Terzo elemento fondamentale, abbiamo già toccato in alcuni altri Daily Cogito e so che vi ha anche triggerato, però lo ripetiamo: non sopravvalutare il tuo multitasking. Noi siamo ammalati di questa idea che l'essere umano sia fatto per il multitasking. Non è vero. È così se dobbiamo fare tantissime attività molto molto superficiali, ma se devo concentrarmi, un paio di palle il multitasking. Non ci si concentra con una porticina sempre aperta verso il mondo, perché la porticina aperta verso il mondo è una porticina da cui entra di tutto. E questo è una cosa che dobbiamo assolutamente pensare. E se entra di tutto, non è proprio il periodo giusto per gli assembramenti. Quindi evitiamo di tenere una porticina aperta. Che battuta da boomer che ho fatto. Ma evitiamo di tenere una porticina aperta per fare entrare cose contro la nostra volontà. Perché quelle cose saranno le prime che ci fanno distogliere l'attenzione, più o meno consapevolmente, da quello che stiamo facendo. Uno dei problemi più forti attualmente è pensare ad altro mentre faccio questo. Succede sempre, continuamente. Se io non avessi imparato a gestire questa roba, non riuscirei a fare i Daily Cogito a braccio, in diretta, per dirvene una. È infatti una cosa che ho imparato nel tempo. Io adesso sto mantenendo l'attenzione sullo script, su quello che voglio dire, ma l'ho imparato. Avessi provato a fare questa roba 4 anni fa, avrei cominciato a balbettare e sbavare davanti a voi, che schifo, dopo pochi minuti. E invece ho imparato a farla con una serie di tecniche, fra cui quelle che vi sto raccontando. Ma succede continuamente, provate a pensare. Leggo un libro con lo smartphone vicino. Io, nella mia testa, prima di mettermi a leggere, lo penso il fatto che, cavolo, sono palesemente concorrenti. Sono due oggetti costruiti per prendere la mia attenzione. E la mia attenzione è limitata, è una risorsa scarsissima. Quindi, che faccio? Beh, sicuramente questa mezz'ora, 45 minuti di lettura, riesco a non guardare lo smartphone. Eppure, finché lo smartphone è lì, è disponibile, con tutte le sue strabilianti funzioni, beh, nella mia testa continuerà a ronzare una vocina che dirà: chissà quali notifiche sono arrivate. E potrei farmi un selfie mentre leggo, così posso postarmi su Instagram e far vedere quanto sono intellettuale. E sono anche una persona molto disciplinata, ma queste robe ci sono soprattutto quando non sono abituato a una certa focalizzazione. Quindi, magari dopo con il tempo riesco a leggere. Io adesso leggo con lo smartphone lì e so di non guardarlo. E ho smorzato quella vocina, che ogni tanto comunque emerge, ma l'ho smorzata. Poi, tenete conto, lo smartphone lo uso anche per lavoro, quindi non è che posso eliminarlo completamente. Però è un problema, soprattutto all'inizio. Oppure, sto prendendo appunti sul computer mentre ascolto il video di Dufer. Appunti sul video di Dufer, quindi in realtà non sono multitasking. So che molti di voi lo fanno, quindi. Però mentre prendo appunti, ascoltando il video su un'altra pagina, cavolo, ci sono i commenti di YouTube, quante volte l'abbiamo detta questa roba? Ci sono i correlati che mi portano via l'attenzione, c'è Wikipedia, e Dufer dice una parola che non conosco, quindi non è che aspetto il video, prendo l'appunto e poi vado a guardare, no, vado a guardare subito. Non siamo così multitasking, non ce la facciamo, perdiamo completamente le redini della nostra attenzione e questo ci disabitua alla concentrazione. Oppure penso alla campagna di League of Legends mentre sto studiando storia. Queste cose sono ci sono le campagne in League of Legends? Non so, può essere, va bene, non ho mai aperto una pagina di League of Legends, è del primo videogioco che mi è venuto in mente, pensate come sto messo, però il punto è che queste cose sono presenti e succedono perché noi teniamo aperta la porticina. Il multitasking ormai è talmente dentro di noi, pur nell'impossibilità di gestirlo bene, che ce l'abbiamo anche quando non c'è materialmente. È un autosabotaggio continuo che è pure un po' masochista. Quindi ci sono dei preliminari da fare. Quando ci si deve abituare alla concentrazione, quindi quando ci approcciamo da neofiti della concentrazione, e fino ad oggi siamo di quegli individui che sono stati tacciati di disturbo dell'attenzione, incapacità di focalizzazione, tutto questo, quando devi iniziare? Ci sono delle cose preliminari. Intanto, ogni volta in cui ti metti a fare qualcosa, stacca il wifi e stacca le notifiche, eventualmente spegni. Io ho imparato a tempo debito che spegnere queste cose cambia tutto. Spegnerle, non mettere non disturbare, perché quello la mente continuerà a dirti: guarda che è proprio lì, a un click. Mentre se spengo il cellulare, so che lo spengo, per riaccenderlo ci metterà comunque quei 30 secondi. Perdere 30 secondi mi romperà le balle, quindi devo rendere sconveniente il fatto di distogliere l'attenzione dal mio obiettivo di adesso per passare 30 secondi ad aspettare che il cellulare si accenda. Certo, anche lì c'è il trucchetto, accendo il cellulare e continuo a studiare mentre si accende, però insomma non siamo così masochisti. Spegnere questi oggetti è una cosa veramente, veramente utile. Star lontano dalle distrazioni, soprattutto quelle ludiche, avere nella cameretta la PlayStation, oltre al cellulare, la Nintendo Switch e queste cose qua, è deleterio, è veramente deleterio, perché la porticina della mente rimarrà sempre aperta. Quindi vi propongo proprio un esercizio qua, un esercizio molto molto concreto. Provate, se siete di queste persone che finora non sono mai riuscite a concentrarsi per più di 10 minuti, provate a fare questo. Spegnete Wi-Fi, spegnete notifiche, via PlayStation, via tutto, mettetevi in una stanza il più possibile adeguata a fare qualcosa, tipo leggere un libro. E leggete per 2 ore. Oh, ma ragazzi, 2 ore! Dovete porvelo come obiettivo di star lì sul libro per 2 ore. Ogni volta in cui ti accorgi di star pensando ad altro, ricominci da dove avevi cominciato. Quindi prendo Il Signore delle Mosche di Golding, mi metto lì e mi metto a leggere. Leggo 7 pagine, sono anche bravo. E alla 7ª pagina mi accorgo che non sto seguendo il testo, sto pensando che bravo sono alla 7ª pagina. Che stronzo che sei. Ricominci. Perché sulla concentrazione bisogna essere indulgenti, bisogna darsi tempo, ma non troppo. Sei stronzo quando perdi la concentrazione, ne paghi le conseguenze e torni all'inizio e rileggi e vai avanti. E succederà una cosa. Dopo la 3ª volta in cui state rileggendo, nella vostra mente ci saranno 2 pensieri. 1. Sta roba ormai la sua memoria, porca miseria. E 2. Questa frase ve la starete ripetendo mentre starete leggendo, distraendovi. A un certo punto il meccanismo si rompe e comincerete ad essere concentrati su quello che state leggendo, sulle parole, il significato di quello che leggete, perché la vostra mente si sarà rotta le palle di spendere energie per nulla. È una shock therapy per la concentrazione, che è utilissima. E quindi, leggi per 2 ore, ogni volta in cui ti accorgi a pensare ad altro, ricominci, e alla fine delle 2 ore, non è ancora finito, alla fine delle 2 ore, scrivi un riassunto di quello che hai letto e fai una verifica. E la verifica significa che il giorno dopo prendi e rileggi la parte che hai letto e verifichi che il tuo riassunto denoti comprensione di quello che hai letto, perché poi quando ti concentri vuoi verificare non soltanto il fatto che hai letto e studiato, ma che hai capito. Questo è l'esercizio che bisogna fare. Le prime volte in cui lo si fa sarà disastroso, ma piano piano la mente comincia a capire spontaneamente che distrazione uguale spesa ingente, inutile e senza nessun profitto. E la mente è un qualcosa di molto economico. È un economista la mente. Di nuovo, cerca di fare un bilancio delle energie spese, quelle e del profitto arrivato, e se quello è tutto squilibrato, reagisce di conseguenza, e di solito reagisce abbastanza bene. La maggior parte di noi non è multitasking. Io non lo sono. Io faccio casino quando cerco di essere multitasking. Magari un po' lo possiamo imparare, ma con il tempo, ma non siamo progettati per il multitasking. Siamo progettati per focalizzare l'attenzione su una cosa. È così anche con la vista. Io adesso sto guardando l'obiettivo e io guardo l'obiettivo. Intorno succedono tante cose, ma il mio occhio vede quello. La mia mente registra poche cose. La mente è fatta così, si focalizza, si concentra, e se io non ho capacità di dare significato e spessore a quello verso cui mi concentro, diventa un problema. Non siamo multitasking, possiamo imparare un po' ad esserlo, e se hai problemi di concentrazione, la prima e unica regola è una cosa alla volta. E mettiti nelle condizioni affinché la tua mente si concentri su una cosa alla volta. Non tutte le cose che dovrai fare dopo, non tutti i progetti, non tutte le chiacchiere, non tutte le porticine aperte sul mondo. Quello è il primo atto di distrazione ed è un ostacolo che ci mettiamo. Qualche ultimo consiglio pratico, così tanto per dare qualche spunto. Prima di tutto, lo studio di gruppo, sì, peraltro so che adesso non è proprio il periodo, però lo lascio anche per i futuri studenti che dovessero vedere questo video. Studio di gruppo. Io l'ho sempre odiato lo studio di gruppo, devo essere molto sincero, non sono mai stato un cultore dei gruppi di studio e ogni volta in cui l'ho fatto ho fatto male, ma vabbè perché sono fatto male io in realtà. Però quando si fa lo studio di gruppo, per saper mantenere alta la concentrazione su quello che studiamo, lo studio di gruppo deve essere intermittente, non continuativo, e soprattutto bisogna avere il momento in cui siamo isolati da soli a studiare e poi quella cosa la trasliamo in un gruppo, in qualcosa di collettivo. Altrimenti, quando anche il momento di concentrazione e apprendimento più profondo, che è individuale, diventa di gruppo, spesso si trasforma nella scusa buona per distrarsi. Insomma, io ho decine di esempi di gruppi di studio in cui non si studiava assolutamente nulla. E questo dipende appunto dal fatto che tu togli una delle basi per la capacità di concentrazione. Secondo aspetto, evita l'accavallamento di impegni e quindi la procrastinazione alternati. Danneggiano la concentrazione. Lo so che poi qualcuno dirà, vabbè, ma io, Rick, quando rimando e studio tutto nell'ultima settimana prima dell'esame, vado comunque benissimo. Sì, va bene, ma potresti andare molto meglio. Il fatto che tu vada bene non significa che tu non possa andare meglio. E aggiungo che solitamente quando si gestisce tutto con procrastinazione, quindi arrivo e rimando, arrivo a fare tutto in una sola volta, magari mi va bene l'esame, ma dopo 2 settimane ho dimenticato tutto. E allora che cazzo è servito quello che ho studiato? Quindi, di nuovo, la concentrazione si nutre di costanza, si nutre di ritmo, si nutre di ponderazione. E non c'è nulla da fare. Se uno è un procrastinatore, si ritorna al discorso della pigrizia. Il plateau. Com'è che si combatte la pigrizia e la procrastinazione? Facendosi schifo, l'abbiamo già detto in passato, ok? L'unica cosa che mi ha portato in passato ad abbandonare la procrastinazione che aveva segnato tutta la mia vita adolescente, anche un po' dopo, è essermi guardato allo specchio e dire, ma basta, ma che schifo, ma che brutto vivere. E quindi ho cominciato a fare qualcos'altro di diverso. Ultimo consiglio pratico, dopo qualsiasi attività che richieda concentrazione, quindi per esempio lo studio, l'approfondimento, ci vuole un momento di verifica sulla comprensione, che si fa attraverso la rielaborazione. Rielaborare significa tante cose, significa scrivere un testo che ti permetta di rielaborare quello che hai appreso durante il tuo momento di concentrazione, studio e via dicendo. Può essere fare un video e quindi far vedere un video, magari pubblicandolo online, e verificare se c'è una risposta adeguata da parte di persone che magari possono valutarlo in modo competente. Insomma, trovare il proprio metodo di rielaborazione è un ottimo modo per chiudere il ciclo della concentrazione. Sapersi concentrare è una delle chiavi per il raggiungimento di risultati, ma anche per capire cosa diavolo fare della propria vita. Perché se essere distratto mi impedisce di studiare il capitolo sulle guerre napoleoniche e mi impedisce quindi di capire una cosa così elementare, mnemonica e non particolarmente elevata, pensate a che danno può fare la distrazione quando uno cerca di capire cosa fare della propria vita. Quindi allenarsi alla concentrazione significa saper indirizzare la propria attenzione in modo volontario e prolungato nei confronti di cose che riteniamo importanti. Ed è un punto fondamentale per giostrare la propria esistenza in maniera da venire fuori da questo caos in cui siamo immersi. Quindi ecco, io spero che in questo video sia riuscito a dare qualche stimolo utile e qualche spunto di riflessione e che quindi qualcuno di voi li metterà in pratica questi consigli. Poi dall'altra parte ci sono persone che ne parlano in modo molto più, come dire, professionale, attento e puntuale di me. Consiglio ovviamente il canale del buon Alessandro De Concini e quindi se volete avere maggiori elementi e cose specifiche andate ad ascoltare anche lui, che andrà più sulle cose puntuali e particolari. Per tutto il resto io vi ringrazio per aver seguito il video fino in fondo, vi ricordo domani la live su Epitteto alle 21 che uscirà come sempre anche in podcast e poi su YouTube in differita, e se siete in differita invece condividete la puntata, mi raccomando, fate i bravi, fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile. Adesso apriamo la chat vocale e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.